Ave Maria, un caloroso saluto da Andrea Paleari e ben sintonizzati per un nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Dunque, parte qui il secondo appuntamento con la nostra rubrica, con il nostro programma che mira a farvi conoscere le bellezze nascoste, ma anche quelle visibili in Italia che non possono assolutamente mancare all'interno della nostra rubrica. Per chi ci ha seguito la scorsa settimana e ha potuto constatare appunto la nostra presenza nel Molise, più precisamente a Campobasso, e quest'oggi ci spostiamo nel vicino Lazio, ovvero andiamo in una delle città sicuramente più belle ed affascinanti di questa regione dal punto di vista paesaggistico, storico e perché no anche naturalistico. Stiamo parlando di Civitavecchia. Civitavecchia affacciata sul Mar Tirreno. La sua storia è legata alla marineria e al commercio, una città naturalmente di mare, una città famosa anche per quelli che sono gli scambi portuali ed è tra le più importanti d'Italia, il primo scalo europeo per numero di crocieristi annui in transito. Il villaggio, che poi diventò Civitavecchia, si sviluppò lungo la costa tirrenica in epoca etrusca. La città è situata in un territorio compreso tra il fiume Migione a nord ed il fiume Marangone a sud. Anche se non gode di grandissimi rilievi, la periferia è leggermente rialzata rispetto ai resti dei quartieri. Inoltre vi sono numerosi fossi e piccoli canyon che partono dai vicini monti della Tolfa e sfociano proprio a mare. La costa presenta numerose insenature e golfetti, chiamati anche cellae, con fondali rocciosi. Le spiagge sabbiose invece sono presenti solo verso nord. A nord di Civitavecchia scorre l'ultimo tratto del fiume Migione, che passa poi nella provincia di Viterbo per confluire infine nel Mar Tirreno. Stiamo parlando veramente di alcuni luoghi meravigliosi. Passatemi appunto questa piccola citazione del nostro titolo, ma va sottolineato, ecco, anche la vicina Viterbo, dove poi andremo nelle prossime puntate in questo lungo viaggio, merita sicuramente una citazione. Ma la curiosità che riguarda Civitavecchia deriva anche e soprattutto dal nome Centum Cellae, questo è il nome latino che significa cento, numerose celle. Era all'epoca riferito, secondo quanto scrisse Plinio il Giovane, per la prima volta in una lettera nel 107 d.C., ad un luogo dove erano in corso grandi lavori per la costruzione del porto nei pressi della villa dell'imperatore Traiano. Si può quindi tranquillamente ipotizzare che la città venne a compimento intorno al 110 d.C. Numerose peraltro sono le ipotesi avanzate per spiegare l'origine del toponimo Centellum Cellae. Si ritiene possa riferirsi al numero di insenature naturali che erano presenti sulla costa, oppure ai numerosi ambienti costruiti nella darsena per la raccolta merci, o ancora alle 100 stanze della villa imperiale. Nell'828, in seguito all'invasione distruttiva dei Saraceni, che purtroppo non risparmiarono proprio nulla in quella zona e non solo, la popolazione lasciò il centro e quindi scappò, rifugiandosi prima sui monti, poi in un nuovo sito che verrà chiamato Cencelle per distinguerla dal primitivo, fino a quando non fece definitivamente ritorno nel 1889 nella città d'origine, cambiandone il nome in Civitas Vetula, città vecchia, per distinguerla da Cencelle. La città venne creata sicuramente da un insediamento etrusco. La zona civitavecchiese non diventa però realmente città, né è presente in documenti romani fino dopo il ritorno appunto di Traiano, che è datato 103 d.C. Nella preistoria il territorio di Civitavecchia fu certamente abitato fin da epoche antichissime. Presso il torrente Fiumaretta sono stati ritrovati punti di frecce e raschiatoi in silice di età neolitica. Nelle località di Mattonara, Malpasso e Torre Chiaruccia, l'erosione della costa ha riportato alla luce numerosi scarichi di capanne dell'età del bronzo e dell'età del ferro. Si tratta di popolazioni che certamente traevano dal mare i propri mezzi di sussistenza. Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, nel libro che è dedicato alla geografia del Mediterraneo occidentale, nell'elencare i popoli dell'antica Etruria, nomina gli Aquenes Taurini e i Castronovani. L'ubicazione dei due insediamenti è stata accertata il primo presso il colle Ficoncella, nei pressi dei resti delle terme di Traiano, il secondo presso il torrente Marangone. Tutto il resto di Civitavecchia è disseminato da resti di tombe etrusche e si può supporre che anche in epoca preromana, in corrispondenza dell'attuale centro della città, prosperasse un piccolo insediamento etrusco. La necropoli etrusca della Mattonara, non lontana dallo stabilimento della Molinari, fu scoperta nel 202 ed è quasi sicuramente riferibile al VI-VII secolo a.C. Molto probabilmente era collegata con la vicina necropoli di Cava della Scaglia, che accoglie sepolture almeno dall'VIII al X secolo a.C. Storici ed archeologi concordano sull'esistenza di un antichissimo porto cellulare, formato cioè da piccoli bacini paralleli capaci di dare alloggio ad una singola imbarcazione. I resti di questi approdi erano ancora visibili alla fine del XII secolo nei pressi del Forte Michelangelo. Concludiamo questa prima parte che riguarda Civitavecchia appunto con il periodo romano. La prima volta che compare il nome Centum Cellae è in una lettera di cui Plinio il Giovane informa Corneliano di essere stato convocato dall'imperatore per il Consilium Principis presso la sua villa, situato nel luogo chiamato Centum Cellae nel 107. Centum Cellae è poi menzionata nell'itinerarium Maritimum tra i porti e gli approdi del tragitto marittimo che da Roma conduce in Provenza. Il significato di Centum Cellae per anni è stato luogo di discussioni. Alcuni ritengono che esso si riferisca alle insenature della costa, ma si è stato ritenuto più probabile che centum, il quale in latino lo ricordiamo un aggettivo che indica un numero ancora da definire, si riferisca alle stanze della villa di Traiano, la quale è ancora da collocare. Dunque si può dedurre che la data natale di Civitavecchia sia attorno al 107, durante il quale dovrebbero essere iniziati anche i lavori per la costruzione del porto e che nel 110 si siano terminati appunto questi lavori. Durante l'edificazione della città, essa prese lo stile romano e venne edificato il Cardo Massimo, ovvero l'attuale Corso Marconi. Sul finire dell'impero, quando tanti luoghi abitati già fiorenti declinavano rapidamente, Civitavecchia conservava ancora la sua importanza. Ne dà notizia proprio il poeta Rutilio Namanziano, che all'inizio del V secolo, tornando via mare in Gallia, si fermò presso Centocelle e descrisse sia la vitalità del porto, sia le terme di Traiano che, seppur lontane 3 miglia, erano di facile accesso al viaggiatore. E poi dobbiamo dire che abbiamo un'epoca molto importante che è quella legata anche all'Alto Medioevo, l'Impero Bizantino, ma poi anche insomma l'Impero Romano d'Oriente che ebbe una lunga denominazione, l'Impero di Bisanzio di cui abbiamo già parlato, la città che poi passò sotto il dominio dello Stato Pontificio nel 728 tramite Papa Gregorio III che le fece restaurare le mura e che consentirono appunto alla città di resistere al tentativo di occupazione delle milizie longobarde. Quindi davvero una parte molto importante di cui parleremo fra qualche istante dopo questo breve stacco musicale qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, eccoci nuovamente insieme con Meraviglie d'Italia. Quest'oggi stiamo parlando di Civitavecchia, dunque siamo nel Lazio e continuiamo con il nostro viaggio. Un viaggio che prosegue con la storia e con il Rinascimento. Parallelamente a quelle che sono le lotte intestine della nobiltà romana di cui abbiamo parlato per il controllo del feudo civitavecchiese, il popolo della città cominciava a sviluppare i propri statuti comunali, di cui si ha la prima traduzione in volgare conosciuta risalente proprio al 1451 ad opera di Bartolomeo di Ser Giovanni da Tasconella, che era il vicario di Civitavecchia. A capo della magistratura comunale era posto un visconte che durava in carica 4 anni ed era coadiuvato da un camerlengo che svolgeva le funzioni di tesoriere, nonché da due assessori chiamati consiglieri oppure ufficiali. Con la vittoria di Papa Eugenio IV su Giacomo di Vico, il potere dei papi su Civitavecchia si consolidò definitivamente, dando così inizio ad un periodo di rinascita della città nel quadro del contestuale Rinascimento italiano. Papa Nicola V provvide a restaurare le mura nel 1455 ed il suo successore, Sisto IV, dotò la città di un efficiente acquedotto. Fu Papa Giulio II a dare il maggior impulso di sviluppo e rinascita proprio della città. Infatti, sotto il suo pontificato iniziarono i lavori della fortezza progettata dal Bramante, ma che prese il nome di Michelangelo, nonostante quest'ultimo, su commissione di Papa Paolo III, si fosse limitato a realizzare la parte superiore del maschio esagonale, completando l'opera nel 1535. Nel 1522 l'ordine dei cavalieri ospitalieri con il loro gran maestro Filippo Villiers, a seguito della loro cacciata dall'isola di Rodi da parte dei turchi, si stabilì a Civitavecchia, rimanendovi fino al 1530, anno in cui Carlo V concesse ai cavalieri dell'isola di Malta, di cui assunsero anche in seguito il nome. Papa Paolo III benedì a Civitavecchia le navi delle flotte veneziane, genovese e spagnola, che nel 1535 partirono dal porto della città per combattere i pirati di Tunisi, il cui capo era il celebre corsaro Arruio Barbarossa. Durante tutto il secolo la città fu fortificata e dotata di nuove infrastrutture. Si segnalano per pregio di importanza le mura del San Gallo, iniziate nel 1515 e terminate nel 1555 sotto il pontificato di Giulio III, nonché le opere di difesa andate perdute nel bombardamento dell'antica guerra, come il bastione della vecchia d'Arsena e le quattro torri di avvistamento: Chiaruccia, Marangone, Valdaliga e Bertalda. Il Papa Sisto V istituì la flotta pontificia permanente di stanza Civitavecchia nell'anno 1588, dotando così la città di acqua nella sorgente di San Liborio. Papi Clemente VII, Paolo V e soprattutto Urbano VII contribuirono a portare il porto alla piena efficienza perduta con la caduta dell'impero romano d'Occidente. Quindi notiamo che la presenza dello Stato papale, soprattutto nel periodo del Risorgimento, del Rinascimento, fu molto importante nella storia di Civitavecchia. E proprio il lungo dominio del papato andrò avanti per moltissimi anni, per moltissimo tempo, prima di passare, poi transitare al Regno di Napoli, e qui ovviamente siamo già intorno al 1700. Anche i francesi tentarono la loro, in qualche modo, conquista, ecco, di Civitavecchia. Pensate che i francesi tentarono appunto di entrare in città il primo febbraio del 1799. La città chiuse le porte, dando inizio ad un lungo assedio durato oltre un mese. Le forze francesi in campo ammontavano a circa 3.000 uomini ben equipaggiati con artiglieria pesanti guidati dal generale Merlin. Nonostante la soverchiante superiorità di forze, i francesi non riuscirono a fare breccia tra le mura ed infine il popolo di Civitavecchia poté trattare una resa onorevole. Nel 1809 tutto lo stato pontificio venne annesso all'impero francese, quindi avete notato come nel giro di due secoli, ecco, lo stato pontificio era ancora ben presente proprio tra le mura di Civitavecchia. Nel 1809, dicevo, tutto lo stato pontificio venne annesso all'impero francese e grande impulso fu dato da Napoleone allo sviluppo delle infrastrutture e delle istituzioni della città. Furono creati tra l'altro il Tribunale, la Camera di Commercio e anche un'importante stazione meteorologica. Il popolo di Civitavecchia, di sentimenti liberali, aderì subito al movimento risorgimentale. Il 9 febbraio 1849, giorno in cui fu proclamata la Repubblica Romana, il primo tricolore sventolava sul forte Michelangelo. L'entusiasmo durò poco e fu subito spento il successivo 24 marzo, allorquando le truppe francesi, stavolta guidate da Luigi Napoleone Bonaparte e comandate dal generale Oudinot, sbarcarono in città con l'intenzione malcelata di ristabilire l'ordine e rimettere il Papa al suo posto di comando. Il popolo non oppose resistenza, convinto, a torto, che i francesi avrebbero svolto quel ruolo di liberatori dall'oppressione clericale che gli era stato proprio qualche anno prima. L'ultimo ventennio di dominio pontificio di Civitavecchia fu caratterizzato sotto il pontificato di Pio IX da importanti opere pubbliche, tra cui il tronco ferroviario Civitavecchia-Roma nel 1859. Il 16 settembre 1870, quattro giorni prima della breccia di Porta Pia, gli italiani guidati da Nino Bixio fecero il loro ingresso in città tra ali di folla applaudente. Civitavecchia divenne così definitivamente italiana e la fine del potere ultramillenario dei papi risalente, come abbiamo avuto modo di notare e di parlarne, sia pur con qualche discontinuità, all'anno 720 d.C. Civitavecchia durante la seconda guerra mondiale venne rasa al suolo dalle bombe alleate nel corso dei 76 bombardamenti che si sono protratti dal 14 maggio del 43 al giugno del 44. Fu luogo di forte movimento partigiano, anche se Mussolini faceva frequenti visite in città. Si può dunque dire che il movimento partigiano antiche origini che risalgono alle forti compagini degli arditi del popolo. E sicuramente tra le meraviglie della città c'è il porto di Civitavecchia, conosciuto fin dai tempi antichi come Porto di Roma, fondato dall'imperatore Traiano, come abbiamo sottolineato, nel 108 d.C. come Porto di Roma, ha rappresentato per molti secoli il fulcro degli scambi e dei contatti tra il popolo dell'antico Mare Nostrum e con la legge appunto 84-94 è stata istituita l'autorità portuale di Civitavecchia, con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate proprio nel porto. Porto Civitavecchia, che lo ricordiamo, è stato realizzato anche grazie ai lavori progettati dall'architetto Apollodoro di Damasco. E qui purtroppo torna di piena attualità la Seconda Guerra Mondiale, perché diverse strutture vennero collocate nel porto di Civitavecchia. Alcune di esse però sono state distrutte a causa dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare nel 1943 furono distrutti il faro, l'arsenale, il forte del Bramante e la Rocca Vecchia. E dunque ci fu poi un lavoro molto importante da parte appunto delle autorità di Civitavecchia per ripristinare anche quella che è la situazione con le varie attività portuali odierne, dal traffico dei passeggeri alle crociere, i collegamenti per traghetti, le autostrade del mare, le navette e quant'altro. È veramente tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto da Andrea Paleari, ad un prossimo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Ave Maria!